Bentrovati ai nostri ascoltatori.
Un saluto a tutti.
Oggi affrontiamo un tema, direi, piuttosto tecnico, ma con risvolti pratici enormi. Le conseguenze legali dopo la cancellazione di una società dal registro imprese.
Esatto, un argomento che è stato oggetto di importanti chiarimenti da parte della Cassazione di recente.
Sì, e prendiamo spunto proprio da un articolo uscito il 6 giugno 2025 che troviamo sul blog dello Studio Pizzano. La questione è: una società cessa di esistere formalmente, ma può ancora avere delle pendenze?
Proprio così, debiti, crediti, rapporti non chiusi.
E capire come funziona questa, chiamiamola, ultraattività è cruciale. Sia per i creditori, che devono recuperare somme, sia per amministratori, liquidatori, commercialisti che seguono queste fasi.
Assolutamente.
Vedremo allora questa sopravvivenza giuridica. Come e quando i creditori possono ancora farsi avanti, i limiti temporali e poi, certo, la posizione dei soci. Allora, partiamo proprio da qui. Questa sopravvivenza giuridica, che significa esattamente? E perché non si parla più di litisconsorzio necessario come una volta?
Dunque, la Cassazione ha consolidato un principio. La cancellazione dal registro non significa automaticamente estinzione totale se ci sono ancora rapporti giuridici pendenti.
Quindi debiti o crediti non definiti.
Esatto. In questi casi la società, diciamo, mantiene una soggettività limitata, proprio per permettere di chiudere quelle partite. Il riferimento è l'articolo 2495,2 del Codice Civile.
E questo cambia tutto per i creditori, immagino.
Sì, cambia molto. Perché permette loro di agire direttamente contro la società, per così dire, superstite.
Senza dover andare a cercare tutti i singoli soci.
Proprio quello. Si suncherà il vecchio principio del litisconsorzio necessario, che obbligava a citarli tutti in giudizio. Ora l'azione è più diretta, più semplice. Si notifica all'ultima sede sociale. È una tutela forte per i creditori, insomma.
Capisco. Molto chiaro. Ma questa vita aggiuntiva ha un termine. L'articolo menzionava 5 anni. È un termine unico?
Allora, qui bisogna essere precisi. C'è un po' di confusione a volte. Il termine di 5 anni dell'articolo 2495,2 riguarda specificamente le azioni giudiziali, quelle in tribunale per intenderci, per tributi e contributi.
Ok, azioni giudiziali.
Poi c'è un altro termine, sempre di 5 anni, ma previsto da un'altra norma. L'articolo 28 del decreto legislativo 175 del 2014.
E quello a cosa si applica?
Quello riguarda specificatamente gli atti dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, quindi accertamenti, liquidazioni, riscossioni, contenzioso tributario e contributivo.
Ah, ecco la distinzione.
Sì. La Cassazione tributaria, già nel 2016, aveva confermato che atti come un avviso di accertamento possono essere notificati alla società anche dopo la cancellazione, purché riguardino periodi d'imposta precedenti, ovviamente, e questo entro i 5 anni dalla cancellazione previsti da quel decreto.
Quindi attenzione a quale tipo di atto o azione si riferisce, perché il termine di riferimento potrebbe essere diverso. E per le società che erano in regime di trasparenza fiscale, ci sono particolarità?
Il regime di trasparenza fiscale, quello previsto dall'articolo 116 del TUIR, non impedisce questa sopravvivenza limitata della società.
Quindi anche lì la società può resistere dopo la cancellazione?
Esatto. Lo hanno confermato un paio di sentenze recenti della Cassazione. Certo, è evidente che in questi casi la posizione fiscale dei singoli soci diventa, diciamo, ancora più intrecciata con quella della società estinta. Va analizzata molto attentamente al momento dello scioglimento.
Immagino. E arriviamo ai soci. Se la società continua a rispondere dei debiti, che succede a loro? Sono al sicuro dopo la cancellazione?
Allora, la regola generale, sempre secondo l'articolo 2495, è che i soci rispondono dei debiti sociali non soddisfatti, ma solo nei limiti di quanto hanno ricevuto con il bilancio finale di liquidazione.
Cioè, se dalla liquidazione non hanno incassato nulla, non rischiano nulla?
In teoria no. La loro responsabilità è limitata a quanto effettivamente percepito. Questa è la norma.
Sembra una buona protezione, ma ci sono delle eccezioni. Dei casi in cui possono essere chiamati a rispondere oltre.
Sì, c'è un'eccezione importante, ed è quella legata alla mala gestio. Cioè, se durante la fase di liquidazione i soci o gli amministratori hanno compiuto atti con dolo o colpa grave.
Tipo?
Beh, ad esempio, se hanno distratto patrimonio sociale, nascondendo beni ai creditori. In questi casi la giurisprudenza ammette che la loro responsabilità possa diventare illimitata.
Ah, quindi non è automatica la limitazione. Dipende da come è stata gestita la liquidazione.
Esattamente. Una gestione non corretta, dannosa per i creditori, può far saltare la limitazione di responsabilità. Per questo è fondamentale che la fase di liquidazione sia gestita con la massima trasparenza e correttezza.
Ottimo, chiarissimo. Proviamo a riassumere i punti chiave. Primo, cancellazione non vuol dire sparizione immediata se ci sono debiti o crediti aperti. La società può sopravvivere giuridicamente?
Sì, per definire quelle pendenze.
Secondo, i creditori, specialmente il fisco e gli enti previdenziali, hanno una finestra temporale, spesso di 5 anni, per agire contro la società cancellata.
Esatto, con le distinzioni che abbiamo visto.
Terzo, la responsabilità dei soci è di norma limitata a quanto hanno ricevuto in sede di liquidazione. Salvo, però, casi di gestione scorretta, la malagestio.
Precisamente. Il consiglio pratico, quindi, è massima cura nella fase di liquidazione per chiudere tutto. Per i creditori, agire tempestivamente. E per noi professionisti, valutare bene caso per caso, specie se ci sono regimi particolari come la trasparenza.
E per chi volesse approfondire, rimandiamo all'articolo dettagliato sul blog dello Studio Pizzano. Naturalmente, per consulenze specifiche sulla propria situazione, il confronto con il proprio commercialista è insostituibile. Bisogna restare aggiornati.
E aggiungo un ultimo spunto. La Cassazione sembra sempre più orientata a tutelare l'interesse pubblico, l'interesse dei creditori, soprattutto quelli fiscali e previdenziali. Visto che ci sono ancora zone d'ombra, magari sui rapporti previdenziali specifici.
Sì.
Viene da chiedersi, questa sopravvivenza, come si evolverà ancora? Potrebbe riguardare altri tipi di creditori in futuro? È una questione aperta, credo.